se guerriera sarà la tua vita, sarà forte e bella e un fior tra le dita, come un'anima ardita. Se in combattente affronti ogni salita, indomito cuore, anima ardita, tu non ti arrendi finché non è finita, indomito cuore, anima ardita. Se in combattente affronti ogni salita, indomito cuore, anima ardita, tu non ti arrendi finché non è finita, indomito cuore, anima ardita. Si tempra la mente, si alza e rinasce il combattente. Il ring, la strada, i tatami, la vita, il sacrificio, la vittoria ambita, quella di un'anima ardita. Se un combattente affronti ogni salita, indomito cuore, anima ardita, tu non ti arrendi finché non è finita, indomito cuore, anima ardita. Se un combattente affronti ogni salita, indomito cuore, anima ardita, tu non ti arrendi finché non è finita, indomito cuore, anima ardita.
Grandi poeti incendiari, fratelli miei futuristi, ecco il grande romanzo esplosivo che vi promisi. È polifonico come le anime nostre ed è, insieme, un canto lirico, un'epopea, un romanzo d'avventura e un dramma. Io sono il solo che abbia osato scrivere un simile capolavoro, il quale morirà per mano mia un giorno, quando il crescente splendore del mondo avrà guagliato il suo e lo avrà reso superfluo. A scorno degli abitatori di Podagra, di Paralisi, quest'opera mia garrisce al vento della gloria come uno stendardo d'immortalità sulla vetta più alta del pensiero umano. E il mio orgoglio di creatore ne è soddisfatto. Non la difendete, guardatela piuttosto rimbalzare scoppiando come una granata ben carica sulle teste spaccate dei nostri contemporanei. E poi ballate, ballate un ballo guerresco, guazzando nella pozzanghera della loro imbecillità, senza ascoltarne lo sciacquio monotono. Con queste parole, Filippo Tommaso Marinetti dedica il suo romanzo Mafarca il futurista, ai suoi sodali, ai suoi amici futuristi. In realtà il futurismo è nato di lì a poco. È solo il 20 febbraio del 1909 che riuscì a prendersi la prima pagina di Le Figaro. Si vocifera peraltro che questa pubblicazione fu facilitata dalla, dalle capacità amatorie e seduttive di Marietti, appunto sedusse la figlia di uno dei proprietari del Figaro, riuscendosi quindi a guadagnare una vetrina e un palcoscenico importanti come le Figaro. Quindi, appunto, il manifesto di fondazione del futurismo fu pubblicato sulla prima pagina di Le Figaro il 20 febbraio del 1909. Quello stesso anno esce in francese Mafarca il futurista, per poi essere tradotto in realtà dal segretario di Marietti, perché all'epoca ancora Marietti scriveva francese, scrisse in francese anche il primo libro, D'annunzio intimo, e solamente nel 1910 Mafarca il futurista fu tradotto appunto da Decio Cinti in italiano. Quindi, però questo lasso di tempo fa capire quanto Mafarca il futurista sia un'opera seminale di quello che sarà poi il futurismo, un momento importantissimo non solo per l'arte, la letteratura italiana, ma anche lo stesso costume italiano, ma di tutta Europa e di tutto il mondo, dando anche un po' il via a quello che fu il movimento delle avanguardie storiche. Ma anche il futurista, appunto, è il primo libro, la prima opera autenticamente futurista, il primo romanzo autenticamente e dichiaratamente futurista di Marietti, è cosa che potrebbe sembrare strana, è ambientato invece in un'Africa mitica, arcaica, quasi omerica, fuori dal tempo. La polemica del futurismo, che il futurismo fece nel proprio tempo, è appunto una polemica di rottura di tutta quella cultura museale, di quel passatismo, di quell'ancoraggio a un passato, alle rovine di un passato che impedivano al futuro di emergere. Quindi un passatismo come un culto delle ceneri che impediva quella scintilla vitale, uno svuotamento di senso in cui le debolezze, il rimpicciolimento, la pochezza del presente negava il futuro, chiudendosi in un passato peraltro eucaristico. Quindi è peculiare, sembra abbastanza contraddittorio invece che Marietti faccia nascere il futurismo praticamente, almeno che immagini la propria prima opera futurista in un'Africa che è fuori dal tempo, però un'Africa che però mischia in realtà passato e futuro. Ci sono marchingegni che solo l'ingegno di Marietti poteva inventare, come giraffe, catapulte e cose del genere. Comunque il messaggio di fondo è un messaggio attualizzabile ancora oggi e che, soprattutto in un momento in cui nel dibattito delle idee sta tornando come tendenza, si sta riaffermando anche a livello, anche se forse anche a livello di polemiche, comunque di scontro ideologico, così, la tendenza del prometeismo, il messaggio di Marietti è perfettamente ancora attuale. Come dicevamo, Mafarca il futurista è ambientato in Africa. La trama è peraltro abbastanza semplice. Mafarca è un principe africano che deve lottare per conquistare il trono di Tell el-Kibri, usurpato dallo zio Bubassa, e al contempo si deve difendere dagli attacchi del suo rivale Brafane. Proprio quando trionfa sui propri nemici, infatti il romanzo inizia in medias res con la disfatta dell'esercito nemico, proprio quindi quando vince i suoi nemici, Mafarca decide in maniera inaspettata di volgersi ad altro, cioè alla costruzione di un automa di nome Gazzurma, l'eroe senza sonno. Quindi, anche se in maniera poco fantascientifica, il futuro, ecco, un certo tipo di fascinazione della macchina, lo troviamo proprio con questa costruzione di Gazzurma, che ha delle tinte fortemente prometeiche e sovraniste, come poi andremo a spiegare più avanti. Una delle contraddizioni del futurismo è forse quello, almeno una delle problematiche quando si parla di futurismo, e se ne parla in un certo modo, è proprio quello di appiattire il futurismo sulle novità che riuscì a proporre, sui fatti di costume, sugli scandali che generò. È un modo un po' per rimpicciolirlo in una maniera quasi piccolo borghese, in un recinto che è quello appunto scandalistico, modaiolo, che ebbe, ma che forse è l'aspetto più transeunte, meno rilevante del futurismo, però era un aspetto che effettivamente c'era, era presente nel futurismo, in cui da quale non si sottrasse nemmeno Mafarchi il futurista, tant'è che visse delle vicende giudiziarie abbastanza particolari, perché il libro e il suo autore, Marinetti, furono accusati di pornografia e quindi subirono anche delle forti censure, e in un periodo anche il ritiro dalle stampe, e ci fu un processo anche abbastanza spettacolarizzato, in cui Marinetti riuscì a far emergere anche la sua idea di letteratura, a mettere in dubbio alcuni dei dogmi, delle certezze di quel mondo bigotto e provinciale che era l'Italia all'epoca, e forse anche oggi, e la maggior parte delle accuse appunto di pornografia e di oscenità riguardavano il primo capitolo del romanzo, che si intitola, un titolo abbastanza evocativo, Lo stupro delle nere. Ora, probabilmente susciterebbe imbarazzo anche oggigiorno, anzi, forse soprattutto nei nostri tempi, un titolo del genere, e anche un racconto del genere, appunto, dei soldati che poi fattualmente fanno quello, anche se poi, come vedremo, ha un valore simbolico, ha una sua descrizione, poi, peraltro, di una sua rilevanza, assolutamente non oscena, ma filosoficamente pregnante. Ecco, comunque anche oggi Marietti farebbe scandalo. A venire in difesa di Marietti in questo processo che ebbe per il Mafarchi futurista fu perfino il celebre Luigi Capuana, tra i più importanti noti autori dell'epoca, autore poi verista, il quale colse un punto essenziale della costruzione del romanzo. Parole di Capuana: il contrasto fra la brutalità degli istinti e la spiritualità dell'aspirazione verso una regione più umana, anzi divina, quindi definendo appunto questo contrasto uno dei nuclei essenziali della Mafarche, definì il poema come il poema, non il romanzo, è la conquista del pieno possesso della libertà spirituale dell'individuo. Quindi riconoscendo il valore non solo artistico, ma anche morale, filosofico, culturale dell'opera. Un'opera di cui consiglio ovviamente a tutti la lettura, perché per quanto può essere straniante, soprattutto all'inizio, perché inizia quasi di corsa, quasi se il lettore viene catapultato in un mondo, in una narrazione che forse inizialmente sconvolge fin troppo, disorienta. Pian piano è un romanzo che conquista per lo stile dinamitardo, esplosivo, fatto di metafore, spinte all'estremo, di visioni, analogie quasi allucinate, di una innovazione linguistica, di un continuo ardimento linguistico che delle volte sfiora il virtuosismo, che per me è assolutamente fantastico. E oltre a comunque questa capacità di scrittura di Marinetti, coinvolgente, trascinante ed esplosiva, mantiene una sua profondità anche a livello culturale, filosofico e teoretico, che è quella che cercheremo di ad andare a indagare con la maggiore precisione.
Equivocarse non è un difetto, se non si aspira a essere perfetto, vita che vivo equivocato,
y que por eso ya no sigues a mi lado. Ni tan solo ni tan mal acompañado. No verán cielo los que nunca han engañado. Mejor malditos que putos desarraigados, con el cerebro en la sección de congelados. ¡No! No van a hacerme cambiar ni las modas ni las porras, ni su dedo al acusar. ¡No! No van a hacerme cambiar. Y si me quedo yo solo es que sobraban los demás. Para mí es un desafío. Son mis puños el amigo en que confío. Termino aquello que no quieres empezar. Miro a los ojos y el terror viene a retar. No espero nada de los que nunca lo dan. Su balanza nunca pudo amedrentar. Me encuentro justo donde he decidido estar. No desde fuera vuestro rebaño pastor. ¡No! No van a hacerme cambiar. Ni las bodas, ni las hostias, ni tu dedo al acusar. ¡No! Yo solo es que sobraban los demás. Sé que no es fácil, pero este es mi camino. Aquí cobarde nunca encontraré su sitio. Apuesto todo, no tengo miedo a perder. El que está abajo no tiene miedo a caer. Soy exactamente lo que nadie está buscando. Esa bola negra que nunca está detumando. La voz que se alza con la soga aún apretando. Mi manera de aprender siempre ha sido cuestionando. No, no van a hacerme cambiar. Ni las modas, ni las hostias, ni su dedo al acusar. No. Solo es que sobraban los demás. No, no van a hacerme cambiar ni las modas, ni las hostias, ni su dedo al acusar.
I give what I need to live. I give.
Partiamo proprio dal primo capitolo, dallo scandaloso primo capitolo, in cui Mafalca, appena vinto la battaglia contro l'esercito di suo zio Bubassa, quando deve intervenire per disperdere alcuni suoi capitani che progettano di tradirlo. Questi ultimi stanno gozzovigliando in terribili baccanali che appunto suscitarono i bigotti dell'epoca, lo scandalo dell'epoca, a spese di alcune giovani donne. Ovviamente è ambientato in Africa, quindi negre di colore, quindi da qui lo stupro delle negre, di alcune giovani donne prese come bottino. Quel gregge fumante si ingrossava di continuo, girando su se stesso, con una crescente precipitazione di clamori e di gesti. Era un fantastico torchio traboccante di corpi giallognoli, ammucchiati a piramidi che crollavano sudando il loro succo. Ecco, questa è la descrizione un po' colorita che ne fa Marinetti. Ma al di là di questo, quello che colpisce è la trasformazione dei soldati che dal contegno guerresco eroico si trasformano in una folla fetida, in una massa indistinta, in cui i corpi si confondono fino a perdersi, a venire inghiottiti dal proprio stesso forticare, dal proprio stesso movimento. In questa discesa verso un punto zero, i singoli si spersonalizzano e perdono ogni connotazione qualitativa, tendono cioè alla pura quantità e all'uniforme, in cui, come affermerebbe René Guénon, si esauriscono le possibilità inferiori della manifestazione, e che sono un sicuro specchio del mondo moderno. Qua potremmo anche citare Regno della quantità, i segni dei tempi, e soprattutto un capitolo come l'uniformità contro l'unità, in cui Guénon afferma: se prendiamo in esame l'insieme di quell'ambito di manifestazione che è il nostro mondo, possiamo dire che in esso, man mano che si allontana dall'unità principale, le esistenze diventano sempre meno qualitative e sempre più quantitative. In effetti, quest'unità, che contiene in sé tutte le determinazioni qualitative della possibilità di tale ambito, è il polo essenziale, mentre il polo sostanziale, cui evidentemente ci si avvicina nella stessa misura in cui ci si allontana dall'altro, è rappresentato dalla quantità pura. Con l'indefinita molteplicità atomica ad essa implicita, e con l'esclusione di qualsiasi distinzione che non sia numerica fra i suoi elementi. Quindi una caduta dall'unità, dal principio che potremmo dire dell'essere, della totalità, un principio che nega questa all'unità, ricreandone una paradossale, che è fatta dal livellamento, della massificazione, della molteplicità, e che appunto rappresenterebbe un po' lo stato attuale delle cose, lo stato della nostra società massificata, livellata, che ha perso il suo centro, le sue distinzioni qualitative. Con un colpo della propria scimitarra, Mafalca pone fine agli stupri e alla sedizione. La volontà di potenza di Mafalca vince sull'informe, che a ben vedere un nemico più insidioso addirittura delle truppe di Bubassa, dato che queste vengono da Marinetti a malapena menzionate. Quindi, con un atto violento come Alessandro Magno che taglia il nodo di Gordio, con un atto volitivo, Mafalca spezza questo informe, spezza questo livellamento, questa noia, questa tenebra, con un principio di luce che è rappresentato qua dalla scimitarra, come l'azione che taglia l'informe e che ricrea un principio di individuazione, potremmo dire un principio di affermazione, che è l'affermazione appunto della volontà di potenza di Mafalca, dell'eroe, dell'uomo superiore che vince sulla massa, sull'informe, sull'appiattimento generale. Un distacco questo che crea le premesse poi anche dell'evoluzione di Mafalca e della sua volontà di andare non solo oltre la massa, oltre allo stato attuale, a questo stato quasi proprio impaludato, fangoso, che ci trascina verso in basso, questa volontà di distaccarsi e andare verso l'altro, poi di innanzitutto affermare se stesso e poi, come vedremo, di superare anche se stesso.
Alzammo che non era ancora l'alba, pronti per trasbordare dentro un satellite artificiale che ci condusse in fretta alle porte di Sirio, dove un equipaggio sperimentale si preparava al lungo viaggio. Alla conquista degli spazi interstellari e vestiti di grigio chiaro per non disperdersi. Seguimmo certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea. Seguimmo certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea. Capitano del centro impressioni, colto da esaurimento, venne presto mandato in esilio. Mi preparavo al lungo viaggio. Seguimmo certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea. Seguimmo certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea. Seguimmo certe rotte in diagonale.
Passiamo alla metà del romanzo. Mafar, che è diventato sovrano indiscusso dell'Africa, ma a seguito dell'ultimo scontro contro i cani del sole, che sono in realtà gli affamati cani del deserto scatenati contro Mafarka da Faras Magalla, che è una sorta di stregone, di mago. A seguito di questo scontro, viene ferito e contrae la rabbia, diventa idrofobo, l'amato fratello di Mafarka, Magamal. Mafarka vede il fratello morirgli davanti, tra le sue braccia, e fugge via. Correva, ansando in mezzo alle tombe abbandonate, fra cumuli di rovine, come inseguito da fantasmi. Quindi un'atmosfera crepuscolare dominata dalle rovine. Traversa di notte il mare per giungere all'isola degli ipogei di Cataletoro. Durante il viaggio, Mafarka cade preda della malinconia e nel soliloquio dice a se stesso: accetta la tristezza e l'amarezza di cui la sera abbeverà lo spazio. Nutri il tuo cuore di nostalgia. Dagli da mangiare tutte le nubi e tutte le stelle. Che egli le mastichi e rimastichi, ma con la durezza delle rocce che mordono i riflessi desolanti del cielo. Guardati dall'obbedire al crepuscolo. A questo punto lo ridesse un nuovo pericolo. Un altro rivale, Sabatan, attenta alla sua vita, ma viene colpita a morte da Mafarka. E viene colpito da un sacco che Mafarka si trascinava dietro, sacco che conteneva in realtà il corpo cadavere del fratello. Giunge così agli ipogei e scende fino ad incontrare le ombre dei propri genitori. Rimproverato da essi per non essere riuscito a proteggere il fratello, promette loro un nuovo figlio. Nascosta in questa discesa negli inferi, dai toni quasi omerici, vi è una delle tematiche in realtà più care ai futuristi: la rottura con il passato. I cambiamenti sociali e tecnici accaduti in Europa dalla Rivoluzione francese in poi hanno via via aperto possibilità nuove, svuotate di senso i vecchi sistemi. E la morte di Dio, annunciata da Nietzsche, ovvero la presenza del più inquietante degli ospiti, il nichilismo. Il culto del passato e del passatismo diventa inservibile. Bisogna accettare la sfida del futuro. Magamal rappresenta il vecchio mondo ormai infettato dal nichilismo, quindi destinato a perire. Mafarka si trova costretto a decidere se cedere anche lui con il fratello, disperarsi per quella morte, ed incarnare quindi la decadenza, oppure rinnovarsi in una trasvalutazione di tutti i valori e fondare un uomo no nuovo. È l'opzione tra ultimo uomo e superuomo, e la via che segue Mafarka è la seconda, quella del superuomo. Nietzsche concepisce la distanza tra uomo e superuomo come un salto. Lo stesso Mafarka, per quanto incarni l'immagine del conquistatore, del trionfatore, del guerriero, non può essere egli stesso il superuomo, ma al massimo un ponte attraverso cui il superuomo può sorgere. Cioè quello che Nietzsche definisce un uomo al tramonto. Il superuomo è una novità radicale, una rigenerazione della storia che richiede una rottura altrettanto radicale. In questo caso la morte dello stesso Mafarka. La particolare sensibilità di Marinetti traduce tutto questo nei termini futuristici della donazione della macchina. Il superuomo di Marinetti è l'eroe senza sonno che Zurmà, un gigantesco automa che Mafarka infonde con il proprio soffio vitale. In questo senso la tecnica assolve la doppia funzione di ciò che distrugge il vecchio ordine e di ciò che offre la possibilità di fondarne uno nuovo. Bisogna però intendersi su cosa sia questo vecchio ordine, tra le cui maglie si infiltra il nichilismo della tecnica, fino a distruggerlo. Questo non ha nulla a che vedere con quello che, ad esempio, un come Evola potrebbe chiamare tradizione, ma anzi, quella parentesi moderna e borghese che quella tradizione aveva negato. Qui potrebbe venire in aiuto un testo anche come L'operaio di Ernst Jünger, che inquadra perfettamente questa problematica descrivendo la modernità, cioè l'età del terzo stato, che è la borghesia, come dominio apparente, mentre l'età a venire del lavoro e dell'operaio come contrassegnata da una riscoperta dell'elementare, della duplice valenza di ciò che è primigenio e di ciò che rimanda all'essere. Non stupisce quindi che Marinetti non descriva la creazione di Gazzurmà con accenti fantascientifici o puramente tecnici, quanto piuttosto in termini di un processo magico, quasi alchemico, nel quale sono fatti di nulla più simili a degli gnomi che a degli ingegneri ad avere un ruolo centrale a creare e a fabbricare questo automa che è Gazzurmà.
Se fosse semplice morire in questo momento, ma per me è più facile ritrovarti in un granello di questa sabbia raccolta della Lamen. I Messerschmitt in lenta ricognizione. La seduzione sulle donne dei futuristi che c'è, l'arte oratoria che si è già fatta azione, lungo i cannoni che riversano fuoco sulla perfida Albione. Rapiscimi, sorprendimi con tutta la tua poesia, uccidimi. Con la perfetta follia, perché tu sei la bellezza. La bellezza. Se senti il profumo la primavera, poi vai dentro alla neve in disgelo come membro del Tatenokai, nella gelida forza che aveva la mitraglia dei nostri soldati. I nostri ragazzi più belli ci hanno lasciato cuori infuocati. Rapiscimi, sorprendimi con tutta la tua poesia, uccidimi e annientami con la perfetta follia, perché tu sei la bellezza. La bellezza. Thank you.
di andare a vedere quali sono le implicazioni più profonde di questo superamento, di questo passaggio da Mafarca a Gazur, ma facciamo un passo indietro e fermiamoci. Prima di dedicarsi alla costruzione di Gazurma, Mafarca viene raggiunto dai suoi vecchi compagni d'arme. In una delle parti più intense dell'intero romanzo, Mafarca pone le basi del proprio superamento. Io vi insegno a disprezzare la morte, a nutrirvi di pericolo, a rischiare la vita per un'idea, per uno sguardo, per uno spettacolo. Una vera e propria religione del coraggio questa, che disprezza tutto ciò che non sa donarsi, ma l'amore per ogni pericolo deve avere pure una direzione che la guidi. La nostra volontà deve uscire da noi per impossessarsi della materia e modificarla a nostro capriccio. Così noi possiamo plasmare tutto ciò che ci circonda e rinnovare senza fine la faccia del mondo. Volontà che è scultura del mondo, volontà di imprimere uno stile che lo forgia dal caos della materia. Una volontà quindi che è qualcosa che sovrasta la materia stessa, perché è essenza spirituale, manifestazione superiore della materia organizzata e vitale. Senza queste premesse, la creatura generata da Mafarca sarebbe un semplice guscio vuoto o al peggio una specie di golem. Il rifiuto da parte di Mafarca di tornare a palazzo è il rifiuto di un dominio solamente terreno, superficiale, materiale, limitante. Ciò iscrive l'azione di Mafarca in una verticalità trasfigurante. L'analogia tra la creazione di Gazurma e un processo alchemico appaiono ancora più evidenti. La morte di Mafarca diviene morte iniziatica. L'arrivo di Colubi, suo amore giovanile, simbolo del chiaro di luna, segna l'inizio delle nozze chimiche, il cui frutto è lo stesso Gazurma. Il romanzo si chiude quindi con la nascita di Gazurma, Mafarca è morto donandogli la vita, donandogli il soffio vitale, baciandolo e inondandolo della propria vitalità. 3 volte lo chiama nell'atto di infondergli il proprio soffio vitale. Gazurma, 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 eccoti la mia anima. Gazurma tende i suoi muscoli di metallo e si alza in volo, sfidando il cielo, il sole e i venti. Se ci fermassimo qui, non andremo più avanti nel giudizio di Capuana. Ovvero che Mafarca è il poema della conquista del pieno possesso della libertà spirituale dell'individuo. Ma Mafarca il futurista è qualcosa di più anche di. Non è solamente il meraviglioso affresco di un'ascesi spirituale, ma tocca temi e corde diverse come la questione della tecnica, del nichilismo, tant'è che un itinerario che parte come abbiamo visto, dall'informe, da quella massa livellante e vorticante verso il basso, che sono i suoi soldati che si danno alle gozzoviglie, ai propri desideri materiali, che sprofondano verso il basso, unificandosi in una marea informe, in un caos. Quindi l'itinerario di Mafarca da questa uniformità che viene spezzata è l'itinerario attraverso un nichilismo, attraverso le rovine di un tempo che cade e che ormai è infranto al suo interno per andare oltre, per affermare un principio che non è solamente spirituale, ma un principio che anche per certi versi politico, che anche per certi versi surumanista, che è per certi versi prometeico. Infatti Marinetti sembra addirittura percorrere We on Fire, perché Mafarca il futurista ha un respiro ancestrale in cui tecnoscienza e visioni tradizionali operano nuove sintesi. E già Mafarca il futurista, archeofuturista ancora prima che l'autore francese coniasse questo termine. La tecnica non è più solamente il mezzo attraverso cui l'uomo trasforma l'ambiente circostante. Negli ultimi secoli abbiamo assistito ad un cambiamento radicale nella tecnica, dal momento in cui l'uomo ne diviene principalmente oggetto e non più solamente il soggetto. Non è, nei nostri tempi la tecnica non è solamente uno strumento nelle mani dell'uomo, ma l'uomo è diventato uno strumento nelle mani della tecnica. La potenza sprigionata dall'uomo attraverso la tecnica finisce per sovravanzarlo e soggiogarlo. In questo modo l'uomo stesso viene messo in discussione e gli viene posta una domanda abissale circa la sua essenza e la sua esistenza. Il problema del Mafarca il futurista non è un problema strettamente di ascesi spirituale e quindi è individuale, come direbbe Capuana, che peraltro abbiamo citato, ma diventa qualcosa di più perché proprio quella stessa individualità è divenuta una posizione ambigua. L'individuo stesso è diventato un problema a se stesso, un'ambiguità di fondo quasi irrisolvibile nella modernità e nella contemporaneità. Infatti, Marinetti pone al lettore domande difficili, di difficile soluzione, come Gazzurmà annienta l'individualità di Mafarca o lo esprime al massimo grado? I termini individuo e libertà sono sovrapponibili? Forse in Mafarca il futurista, ma come un po' in tutta la produzione di Marinetti, manca quella dimensione comunitaria che potrebbe aiutare a rispondere a questo tipo di interrogativi. Ed è forse comprensibile che sia così, vista anche, vabbè, nel caso di Mafarca il futurista, la sua natura romanzesca. In ogni caso, l'opera di Marinetti ci restituisce l'idea di una tecnica come trampolino di lancio verso un'ascesi eroica, come sfida alle stelle, un'idea certo più bella di quella visione immobilizzante che la tecnica oggi, che è fatta di immagini confortanti e di nerd, di persone deboli che pensano alla tecnica come culto della debolezza. Invece, l'orizzonte in cui si muove Marinetti, un orizzonte che vuole il superamento dell'uomo compiendolo al suo massimo grado, ossia compiendone il coraggio, la sua natura guerresca, il suo ardimento, il suo fuoco, per poi quasi trasfigurarlo in un sovrumano, in un oltreuomo, in un sovrumano, in quel progetto prometeico dell'uomo che ridisegna se stesso e diventa Dio egli stesso. Una sorta di inviamento che è certamente problematico, perché se è fallito, potrebbe sembrare una caduta titanica, mentre se è riuscito è la conquista dell'Olimpo da parte dell'eroe. Comunque in Marinetti riusciamo a ritrovare questa scintilla che non si accontenta dell'uomo, ma che lo vuole superare verso l'alto e non verso il basso. Ed è proprio tutto questo movimento verticale che accompagna il lettore appunto nella lettura di Mafarca, dalle bassezze con cui si apre il romanzo fino all'altezza, a Gazzurmà, l'eroe senza sonno che sfida il cielo, che sfida le stelle, che guerreggia addirittura nel cielo metafisico, in una immagine di conquista ultima, che per certi versi ha una sua amarezza di fondo, perché questa conquista costa la vita allo stesso Mafarca, all'eroe a cui ci eravamo abituati al romanzo, che deve produrre un eroe che gli è superiore. Ma forse anche in questa, per certi versi, inconcludenza, in questo esito problematico in cui, con cui, col quale finisce Mafarca, sta molta parte del fascino di quest'opera e sta anche la capacità di dialogare ancora con il tempo attuale, a distanza di più di un secolo, a non essere invecchiata in una maniera museale, ma anzi essere capace di un confronto ancora vitalistico. Quindi, perché effettivamente quando si parla di futurismo è sempre un po', viene sempre la difficoltà di come rapportarsi ad esso, perché il futurismo fu un movimento di rottura, ma il recupero di un futurismo può sembrare contraddittorio con il futurismo stesso. Però in questo senso, in questa lettura che abbiamo dato oggi del Mafarca, come modo per interrogarci anche con delle tematiche attuali, come possono essere quelle appunto della tecnica del prometeismo, penso che stia ancora il lato eterno dell'opera di Marinetti e del futurismo stesso. Detto questo, spero di non avervi annoiato troppo e vi saluto.
del tuo gregge, la potenza del bagnone, e siamo salpati dall'incendio di passione e verità. Stringi i denti, alza il canto, chi mai più ci fermerà. Ed è in fondo a questo mare, dove giacciono i codardi, dove muore la tempesta, dove dormono i bastardi. E con questo vento in faccia, e col sole come manto, tira dritto, taglia il vento, sode solo il nostro canto. E se vedi questo mare, e lo vedi con i miei occhi, vedi il buio, vedi il freddo, dove affogano i ricordi. E se senti questo sale, che si ficca nella pelle, tieni duro, non mollare, ne vedremo nelle belle. Con sorrisi da burrasca, penne incise d'avventura per schiacciare la paura. E siamo salvati da un ricordo in un mare da tempesta, onde alte mille piedi non ci abbassano la testa. Ed intorno a questa nave ci accompagnano gli squali, pronti sempre un passo falso, pronti sempre a banchettare. E con questo vento in faccia, e col sole come manto, tira dritto, taglia il vento, sode solo un grande canto. E non sono le sirene, né la luce da follia, sono i canti dei fratelli che non mollano la cima.